Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì con Centrale Sport. Siamo qui a commentare una nuova giornata del campionato di Serie D. Campionato che naturalmente sta ormai per entrare nel vivo, mancano soltanto 7 giornate alla fine, quindi ogni domenica potrebbe essere, non dico quella decisiva perché
vivo dei verdetti, insomma.
Sì, però potrebbe anticipare, no? Per esempio ieri, intanto saluto Fernando Perro.
Grazie, buonasera.
Qui con noi. Ieri per esempio probabilmente c'è stata l'eliminazione del Casarano, no? Dalla corsa per il primato, perché 9 punti sono davvero tanti.
Sì, sì. Allora, nel calcio, voglio dire, non ci stupiamo più di nulla, no? Anche la Serie A ricorda certe rincorse incredibili, dove ormai certi verdetti sembravano per scontati, poi ci si è dovuti ricredere, per cui nulla è scontato, considerando ancora che ci sarà un Casarano Cavese e poi ci sarà anche, se non sbaglio, un'altra sfida a Barletta, non mi ricordo, no, sì. Barletta c'è già stato, il Casarano andrà, la Cavese andrà a Brindisi.
Sì, la Cavese andrà sia a Casarano che a Brindisi.
Quindi voglio dire, quei potenziali 9 punti potrebbero diventare sulla carta 6, poi se succede qualcosa di diverso ancora a Brindisi si può recuperare, per cui è un discorso sì, oggettivo, ma non al 100% accettabile, proprio perché nel calcio succede sempre
sì,
di tutto.
Perché naturalmente se una squadra dovesse vincere tutte e 7 le partite che mancano alla fine,
e allora la Cavese in Lega Pro.
Dico, anche le inseguitrici magari potrebbero coltivare speranze vincendole tutte.
Ah, ok, ti riferivi alle inseguitrici, non alla
sì,
Cavese.
No. Però naturalmente ipotizzare che dalla Cavese al Casarano una delle 5 squadre che occupano le prime 5 posizioni in classifica possa vincerle tutte mi sembra un po' difficile.
Un po' il Casarano deve giocare con noi.
E a proposito del Nardò, lo sappiamo, ieri la squadra di Ragno è tornata a vincere in trasferta, terza vittoria in trasferta del girone di ritorno. Una gara che Nardò ha ampiamente meritato di vincere, anche se ad un certo punto, no, quando il Martina ha pareggiato e mancavano 10 minuti alla fine, in molti hanno pensato...
Era il 31esimo, non era proprio 10 minuti alla fine, vabbè, poco più di 10 minuti alla fine.
Sì, però a quel punto, no, dopo...
Maledizione.
Sembrava, insomma, di quelle partite che mi ha un po' ricordato la partita di qualche giorno fa dell'Inter, no? Gara dominata contro lo Spezia che poi sì, sfrutta sì. Le due occasioni e vince la partita.
È così. Il calcio, l'abbiamo detto più volte, no? Il calcio fa vincere chi riesce a segnare, no? Quindi non si vince ai punti, perché se fosse così avremmo già stracciato noi il campionato, per quanto dimostrato. Invece si vince quando segni, e appunto la situazione di ieri della punizione di Ancora per 2 minuti ha dato quella sensazione, ma proprio su quella punizione, diciamo, secondo me si possono fare tante riflessioni questa sera, sia per come è stata, diciamo, calciata o eseguita. Ho seguito il gesto tecnico sia per la reazione del Nardò, quindi secondo me questo è un interessante spunto di riflessione di questa puntata.
Sì, e potremmo dire anche che per una volta la fortuna non è stata cieca, nel senso che diciamo il Martina è stato fortunato, nel senso che al primo tiro in porta è riuscito a trovare il pareggio. Il Nardò a distanza di 2 minuti è ritornato in vantaggio grazie anche ad un assist di un difensore martinese, no? Perché il pallone è giunto ad Addae dopo essere stato toccato male, mi pare proprio da Dieng, che invece nel primo tempo aveva salvato quasi sulla linea, no? E quindi, diciamo, solitamente si dice la fortuna è cieca, in questo caso la fortuna è andata prima col Martina, poi col Nardò, anche se resta il fatto, no, che un'analisi complessiva della gara fa sì che il successo del Nardò sia stato ampiamente meritato, insomma, per le tante occasioni.
Sì, secondo me è stata una partita che è stata posso dire compromessa fra virgolette sui valori tecnici dallo stato del terreno di gioco, perché il Nardò è una squadra tecnica e sin dalle prime battute abbiamo visto che il controllo a molti dei nostri è mancato, proprio perché ci sono stati dei rimbalzi molto strani, e che insomma possa accadere in uno stadio come il Turzi, che sì, datato, ma che comunque ha tanta storia, insomma, poteva presentarsi meglio, perché come posso dire, nel complesso il terreno di gioco era accettabile nonostante la pioggia caduta, nonostante le situazioni meteo, però se fosse stato trattato diversamente avremmo visto ancora una partita più bella. Invece Nardò si è dovuto adattare ed è stato questo anche un elemento di qualità in più della nostra squadra, perché poi far emergere la differenza tecnica su quel tipo di campo, a meno che non sia stata una situazione voluta dagli ospiti, no, dagli ospitanti, magari per annullare proprio il gap tecnico, no? Ripeto, questo è stato un elemento che ancora una volta ha fatto generare elogi nei confronti dei nostri, perché riuscire a evidenziare e a mettere sul banco proprio una differenza tecnica di controllo palla del fare la partita in quel tipo di campo, di terreno di gioco, non è facile. Ci siamo riusciti, qualcuno ha pagato dazio, tipo Montinaro per esempio non si è espresso al top delle sue qualità nonostante sia stato decisivo in alcune azioni di gara. Però quel tipo di calciatore secondo me soffre proprio la condizione del terreno, per cui la ritengo una partita come posso dire fondamentale nel percorso del Nardò, perché non era facile vincere a Martina, insomma c'era tanto pubblico, abbiamo visto, vabbè, il contesto non fa più storia, perché insomma questo gemellaggio ha generato proprio la bellezza del contorno, no? Proprio delle partite di calcio, dove il rispetto, l'amicizia, i valori che uniscono le due tifoserie sono stati talmente belli che come posso dire dovrebbero essere, al di là dei gemellaggi, il contorno di tutte le partite. Però ripeto, andare a Martina a vincere non era per nulla scontato, ed era personalmente una partita che temevo, nonostante avessi la solita grande fiducia nei confronti della nostra squadra. Però lo 0-0, nonostante le occasionissime del primo tempo, mi faceva pensare sempre alla bestia nera della situazione che non ci assiste. Però come posso dire, scaramanticamente abbiamo incrociato le dita pensando al primo minuto di gioco contro il Bitonto, e la situazione si è ripetuta anche stavolta. Voglio dire, la rovesciata di Ciraci avrebbe meritato il gol, è stato bravo il portiere a negarglielo, però poi la battuta del calcio d'angolo ha fatto sì che, non so se l'arbitro avesse poi fischiato per un eventuale rigore, ma se non l'ha fatto subito probabilmente ci avrebbe sorvolato, o forse non era proprio talmente ben posizionato da poter vedere, cioè situazioni, posso dire, impreviste del momento, perché poi se la situazione accade in linea, trovi qualcuno che ti scherma la possibilità di vedere, non puoi farci nulla, no? Bisognerebbe essere fulmine anche, sì, nel muoversi in quel caso. Però se l'arbitro era schermato non l'avrebbe secondo me fischiato il rigore. Poi la fortuna ha voluto che il pallone arrivasse a De Giorgi, che è stato bravo da terra a calciare, insomma a trovare l'angolino. Come sappiamo, una volta il Nardò quando passa a condurre è raro, guardando anche i clean sheet di Viola, no? che venga rimontato, per cui già una certa fiducia su quel gol c'è stata. Poi la squadra si è visto che voleva chiudere la partita, perché di fatto il Martina era davvero voglio dire, non ha fatto la sua migliore partita. Devo essere onesto, mi ha anche un po' deluso da questo punto di vista, perché l'ho molto più ammirata nel girone di andata come squadra. E poi, insomma, c'è stato questo calcio da fermo generoso secondo il mister, generoso anche secondo me, secondo gli spettatori, però l'arbitro l'ha decretato. Ecco, e lì il mio famoso pelo nell'uovo nell'intervista che qualcuno ha voluto ironizzare.
No, anche perché non è la prima volta, no? C'è un dato: 5 gol subiti nel girone di ritorno, 3 su punizione.
Ecco, più, non è proprio un pelo, è una piccola parrucca. Niente, vabbè, scherzi a parte. Chiaramente a Francavilla abbiamo preso gol su calci da fermo. Ieri si è ripetuta quella situazione di ingenuità, perché se andiamo a analizzare bene, ancora una volta ha spostato il pallone più volte accentrandolo, e nessuno dei nostri ha avuto la furbizia o l'attenzione di andarle a redarguire l'arbitro,
di vigilare
o di mettersi sul pallone per dire, oppure a questo punto dico, perché gli spray che usano in Serie A non li mettono anche in questi arbitri? Allora, una bomboletta che non costa nulla agli arbitri portarsi dietro, si disegna a terra la zona di battuta e queste furbizie si evitano. Ma detto questo, è stata una furbizia di Ancora, è stata una mancanza da parte nostra. È stata poi, diciamo, un'indecisione anche del nostro estremo difensore, che sappiamo tutti che è straordinario, ma è stata una battuta talmente forte che probabilmente lo ha sorpreso.
Impreparato, no? È sembrato impreparato nel momento in cui è vero che il pallone aveva un effetto particolare.
Sì, anche una velocità abbastanza elevata. Poi Ancora aveva fatto anche gol a Brindisi in una maniera straordinaria, quindi questi numeri non gli mancavano. È uno che si sa battere le punizioni, lo ha segnato anche con la nostra maglia addosso. Niente, in quel momento c'è stata rabbia, ecco, da parte dei tifosi, perché non era possibile che alla prima situazione, anche nota e arcinota, si potesse essere messa in discussione, si potesse mettere in discussione questa vittoria che fino a quel momento appariva cristallina, no? Però lì che cosa è successo di bello? Che la squadra ha avuto una reazione rabbiosa che poi, grazie anche alla, come hai citato tu, la Dea Bendata, che ogni tanto si ricorda che siamo su Google Map si è ricordata di noi, e quindi il pallone è arrivato ad Addai, no? Stessa situazione magari di Cava, no? Lì ci ha chiuso le porte, mentre vabbè, la Cavese una Dea Bendata diversa, diciamo, va su strade parallele che non si intersecano, e quindi abbiamo, diciamo, di fatto rimesso la partita dalla nostra parte. Partita che poi non ha avuto più storia quando il rigore solare su Ciraci ha decretato, insomma, questa vittoria che è apparsa veramente netta, sulla quale nessuno può ridire, e sulla quale mi piace sottolineare la prestazione di Ciraci perché il ragazzo ha stazionato in un raggio di azione più alto rispetto al solito, e ha dimostrato di essere veramente pronto nonostante la giovanissima età. Avrebbe meritato il gol ieri. D'Ambros gli ha tolto questa gioia sul corner, perché insomma lui stava immediatamente dietro. Ecco, Ciraci, l'abbiamo detto più volte, ha questa dote di capire la posizione da occupare nel campo, anche per ricevere gli assist, però chiaramente deve migliorare, perché ha tanta strada davanti, e lo farà sicuramente nelle conclusioni, perché ne ha avute nel corso del campionato. Con la Cavese l'aveva fatto il gol all'andata, però poi ci sono state tante situazioni in cui si è trovato al posto giusto ma non ha saputo sfruttare la situazione. Ieri mi piace rimarcare ancora una volta la qualità della prestazione di questo ragazzo, che ha fatto veramente la differenza in campo, in positivo per quanto riguarda quelli della sua età, perché poi chiaramente è ancora tanto giovane, non non possiamo fare confronti con atleti ben più esperti e di categoria.
E anche con gli altri under che hanno alle spalle chi due, chi tre campionati da titolare, tipo Fedella, no? Mentre Ciraci, ricordiamo,
Ciraci è una scoperta.
È un 2004 e come spesso accade i 2004 sono la prima esperienza in assoluto, no? Da titolari in questo campionato.
E chissà che non ci sia un parallelismo con il Gregory antico del 97-98.
Il Gregory antico che fu decisivo, no? Con un paio di gol, forse due o tre gol,
no, quello di più, sì. Quello fu una scoperta del campionato 97-98. Chissà che non lo so. Cioè, adesso godiamoci queste sette partite finali che saranno tanti spareggi. Non diciamo più nulla perché questo campionato ne ha dette talmente tante. Abbiamo fatto talmente tante riflessioni, supposizioni, statistiche. E chi più ne ha più ne metta, però ogni volta e ogni domenica diventa più avvincente, fermo restando che ieri se avessimo pareggiato anche noi avremmo scavato un solco di 6 punti, no? Con chi ci sta davanti. A quel punto la Cavese ritornava dopo i 7 inizi, dopo 7 punti avuti nel corso del campionato, ad averne 6, e quindi avrebbe avuto più sicurezze verso la vittoria finale.
Sì, Cavese che peraltro perdeva sino a 5 minuti dalla fine a Bitonto, poi ha capovolto la situazione, prima con il gol di Foggia, poi con Gagliardi che è andato a segno addirittura al 5° minuto di recupero. Prima parlavi del rigore che magari poteva esserci in occasione del gol, poi, no? del primo gol del Nardò. C'è stata una situazione analoga ad Afragola dove l'arbitro invece ha visto forse un fallo di mani che non c'era.
Ma è così, sono le situazioni che capitano, no? Devo essere sincero, ho visto gli highlights, ho visto anche al rallenti la situazione che riguarda l'attaccante barlettano, nostro ex. Mi è sembrato chiaramente che la prendesse con il petto. Poi lì c'è stato anche un conciliabolo con le guardaline, il quale aveva dato il gol, poi l'arbitro ha insistito. Insomma, sono situazioni di recriminazione da parte delle varie squadre. Non sta capitando alla Cavese di avere queste recriminazioni, quindi ne facciamo.
Intanto abbiamo in collegamento un ospite d'eccezione quest'oggi nella nostra trasmissione Centrale Sport. Abbiamo Fabrizio Cagliagnello, che è un volto notissimo del giornalismo televisivo pugliese. Ci sei, Fabrizio?
Buonasera, siete sempre troppo buoni con me.
No, ciao Fabrizio, innanzitutto sono Fernando, ti ringrazio di aver accettato, insomma, l'invito a essere ospite in questa trasmissione. So che non ti tiri mai indietro nelle varie ospitate, l'hai fatto anche nelle nostre trasmissioni in passato, per cui per me è veramente un piacere averti stasera come ospite, non fosse altro per la tua competenza in materia.
Piacere mio, grazie.
Sì, ricordiamo che Fabrizio Cagliagnello è un grandissimo esperto, no, di questi campionati, il campionato di Serie D ma anche di Serie C, poi è un luminare in materia di calcio mercato perché dà in anteprima d'estate, no? Tutte.
Mi diverto.
Qui, questo è un periodo di riposo per te sotto questo punto di vista, perché adesso il.
Sì, anche se già stavo lavorando stasera sul mercato, stavo facendo il mercato del Catania in particolare, quindi già comincia a muoversi qualcosa.
Eh sì, perché il Catania ormai è a un passo, no, dalla promozione matematica in Serie C. Con Fabrizio naturalmente parleremo di questo campionato di Serie D, in particolare del Girone H. Prima con Fernando ci chiedevamo se la giornata di ieri non abbia determinato l'eliminazione del Casarano dalla corsa per la promozione in Serie C. 9 punti sembrano davvero tanti da recuperare.
Ma guarda, io farei un discorso inverso, nel senso che ieri questo campionato ha dato un segnale importante alla Cavese, perché io che seguo questi campionati da un po' di tempo, quando vinci tante partite così, no, in maniera che non è una bestemmia, in maniera sporca, significa che in qualche modo è l'anno tuo. Alla Cavese sta succedendo spesso, quindi significa che in qualche modo è il suo anno. Credo che ieri ci fossero tutte le ci fossero tutti i presupposti per le pretendenti per sperare in un recupero quantomeno di accorciare le distanze rispetto alla Cadese. Invece alla fine, come avete visto, la formazione di Troisi è riuscita comunque a ribaltare il risultato e ha portato a casa tre punti pesantissimi, che è un segnale demoralizzante secondo me per le inseguitrici. Però di contro io continuo a pensare, a sperare che il campionato non sia chiuso, perché mai in Serie D era successo che a questo punto della stagione, alla 27esima giornata, ci fossero così tante squadre ancora in corsa. E quando non è corsa a 2 ed è corsa a 4, a 5 o addirittura a 6 squadre, può succedere ancora di tutto, perché mentre in vetta ci sono molte compagini che ancora continuano a sperare, devo dire che anche in coda ci sono diverse compagini che continuano a sperare nella salvezza, e quindi questo ci dà la garanzia che, almeno mi auguro, nessuno regalerà nulla da qui alla fine, quindi mi aspetto ancora qualche sorpresa. Vedete, questo è un campionato nel quale non bisogna fare calcoli e non bisogna fare tabelle e pronostici, perché può capitare che perdi punti in casa contro una squadra di bassa classifica e poi vai a vincere magari in trasferta contro la capolista.
Eh sì, in effetti alla Cavese è anche successo, no, di aver perso più di qualche punto in casa in un periodo particolare del campionato. E veniamo al Nardò. Quanto ti ha sorpreso questa stagione così positiva della squadra granata, considerando che quest'estate un po' tutti ritenevano che le pugliesi che avrebbero conteso la promozione alla Cavese, che veniva già da un secondo posto nella scorsa stagione sia pure nel girone, fossero appunto Brindisi e Casarano in virtù dell'organico eccezionale, no, che avevano messo su?
No, allora guarda, io non sono sorpreso del risultato del Nardò, perché sono tra quelli che aveva inserito dal primo momento il Nardò tra le pretendenti, non fosse altro per il fatto che avesse un allenatore molto esperto di questa categoria, che l'anno scorso ha vinto i playoff del girone H con il Francavilla Enzinni, e anche in virtù del fatto che il Nardò nella prima fase del calciomercato estivo aveva dato dei segnali importanti, poi forse un po' ha frenato nell'ultima parte del calciomercato estivo, e quindi secondo me Ragno nella prima fase della stagione si è trovato con una rosa un po' corta. Probabilmente se il Nardò all'inizio avesse avuto non altri elementi top, ma una rosa un po' più lunga, oggi starebbe al posto della Cavese. Poi ha comunque avuto il merito di essere stata la squadra che ha fatto il miglior mercato di riparazione, che è un campo minato, perché il mercato di riparazione è un'operazione chirurgica praticamente, e se sbagli muori. È più facile rovinare le squadre nel mercato, a volte è preferibile rimanere fermi tra dicembre e gennaio piuttosto che provare a rinforzarsi. Invece il Nardò è riuscito ad allungare la rosa, ha dato più respiro secondo me a Nicola Ragno. Io sono tra quelli che pensa che i campionati si vincono soprattutto non subendo reti. Adesso, se non erro, il Nardò ha subito solo 16 gol, sì, è la miglior difesa del campionato, quindi diciamo che ha tutti i parametri della squadra che può puntare a vincere il campionato. Se il Nardò oggi non è capolista è solo dovuto al fatto che la Cavese sta avendo nelle ultime giornate un ritmo comunque importante al netto delle prestazioni. Perché una cosa sono le prestazioni, una cosa sono i punti sul campo, però se mi chiedi se sono sorpreso, sinceramente no, perché io all'inizio della stagione avevo inserito il Nardò tra le pretendenti, così come devo dirti che se non avessero combinato tutti i casini che hanno combinato, ero convinto che la Fragolese potesse essere tra le pretendenti, anche in virtù del fatto che comunque la società campana era la prima per monte ingaggi alla vigilia di questo campionato. Poi hanno creato un sacco di casini, direttori sportivi cambiati, direttori tecnici, allenatori, quindi in questo caso non vai da nessuna parte se non hai un certo equilibrio. Però credo che alla fine la classifica sia veritiera rispetto ai valori visti in campo. La vera sorpresa non è il Nardò di questo campionato, la vera sorpresa è il Barletta, che almeno per valore della rosa e curriculum dei giocatori era la meno indiziata a essere nelle parti alte della graduatoria. Però grandissimo merito, questa è una cosa che dà ancora più merito al Barletta, se è lì, è terza in classifica, perché poi i campionati non si giocano sulla carta ma si giocano sull'erbetta, fortunatamente, quindi ci sono sempre tante sorprese.
E non so se Fernando vuoi intervenire.
Sì, volevo riallacciarmi al discorso che hai fatto tu del Nardò, che poi ha fatto un mercato di riparazione chirurgico, come hai detto. Quanto ritieni che possa essere stata, come posso dire, decisiva la scelta di un attaccante non del girone H ad inizio di campionato, e quanto abbia pesato l'infortunio di Guadalupi, anche se poi è stato rimpiazzato con degnamente con Addae e con altri ragazzi importanti?
Ma guarda, l'infortunio di Guadalupi ha avuto un peso specifico importante, questo sicuramente, perché è un giocatore che io conosco bene, un giocatore di valore, però va detto anche che inizialmente il Nardò ha raccolto in attacco meno di quello che probabilmente si aspettava, ha avuto il merito di pescare Ferreira, che da quello che so io l'ho seguito tanto, ha avuto offerte da chiunque in Serie D, anche da altri gironi, però da quello che so ha deliberatamente scelto di giocare a Nardò quando è stato chiamato da Ragno, al netto dell'ingaggio. Quando prendi un giocatore che ha queste motivazioni e che non ha dubbi, perché Ferreira ha, per giocare a Nardò mi risulta che abbia rinunciato anche a offerte più vantaggiose da altri club, vuol dire che è puntato sul giocatore giusto.
Sì, mi chiedevo poi, la forma, cioè, scusa Fabrizio, la domanda volevo farla un attimino più, come posso dire, con i contorni più ristretti, cioè quanto conta prendere un attaccante dal girone H? Piuttosto che scommettere su un bomber magari prolifico ma non ambientato in questa categoria.
Allora, la storia della Serie D negli ultimi anni è cambiata, perché fino a qualche anno fa c'era la ricetta scritta che dovevi prendere necessariamente quei giocatori in attacco per vincere. Andiamo indietro, forse ricorderete, perché Cosa e Sarli, Galetti, cioè, Prisciandaro e Mitri, no? Quindi prima c'era
D'Ottavio,
la ricetta scritta che prendeva questi giocatori da girone H, poi alla fine vinceva il campionato. Montaldi è successo, eccetera eccetera. Adesso diciamo che non è più così, ha sdoganato un po' questa situazione il Taranto quando ha vinto il campionato di Serie D, che ha concluso la stagione senza nessun attaccante praticamente in doppia cifra, e poi ancora prima ha sdoganato la situazione il Potenza quando prese Franza, lo ricordate, no?
Certo.
Dal girone A, che però fece 35 gol, 36 gol, adesso non ricordo. Però io continuo a pensare che sia importante avere il bomber fisso dalla prima giornata, io continuo ad avere questa percezione. Credo che ad esempio, allargando un po' lo spettro, sia stato il grande limite del Brindisi ad esempio, no? Che ha speso forse più di tutte adesso, però non ha nessun attaccante in doppia cifra e nelle ultime 10 giornate ha cambiato per 10 volte il fronte offensivo. Quindi avere lì un punto di riferimento è importante. Io quando vi dicevo prima che secondo me a inizio stagione la rosa del Nardò non era forte, ma non era abbastanza competitiva nel complesso per provare subito ad aggredire il primo posto, mi riferivo anche a quello sinceramente, perché io nella composizione della squadra in Serie D in particolare andrei subito sull'attaccante da usato sicuro, ecco, questo, su questo non ho dubbi.
Certo.
Sì, a proposito degli attaccanti, c'è da notare che le prime 5 squadre della classifica, a parte la Cavese che a Foggia, che soltanto da ieri ha raggiunto la doppia cifra, non hanno attaccanti che abbiano segnato almeno.
Ma per questo vi dicevo è cambiata la logica del girone H, no? E della Serie D, perché prima non era così. Prima vinceva sempre chi aveva l'attaccante che arrivava a 25-30 gol. Dopo il caso del Taranto le cose sono un po' cambiate, è successo al Bitonto in quel campionato che aveva Patierno, che fece Sfacelli, anche se poi è stato un campionato condizionato dallo stop per il Covid, però io sono ancora tra quelli che pensa che devi avere l'attaccante da 30 gol per vincere questo campionato.
Secondo te gente come Saraniti, Burzio o Santoro, forse un po' meno perché ha avuto grossi problemi fisici, è una stagione deludente per questi attaccanti?
Secondo me sì, ma più che altro perché se andiamo a analizzare questi giocatori, è capitato spesso che al netto dei problemi fisici non sono stati titolari anche quando si sono ripresi, e significa che non sono mai stati reali punti di riferimento della squadra.
Ma una rosa che si può permettere tanti attaccanti,
io vedo,
no?
Anche negli altri gironi, siccome sono cambiati gli equilibri in Serie D, prima c'era il girone H e poi c'era il resto del mondo in Serie D, adesso anche gli altri gironi hanno raggiunto un livello qualitativo tecnico importante. Se noi vediamo nei gironi del nord, il Sestri Levante, che è un passo dalla vittoria del campionato, ha un attaccante top che è Marquez. Lo stesso è negli altri gironi anche del nord, se andiamo a vedere il Pineto che sta vincendo il campionato e tutto il resto. Quindi io continuo a pensare che la ricetta sia questa. Nel girone H c'è una situazione anomala oggettivamente, perché c'è intanto un equilibrio che non c'è in nessun altro girone, e c'è questo fatto che nessuno abbia un re dei bomber che stia praticamente sfondando le porte ogni settimana.
E probabilmente Piccioni si candida a partire dal prossimo anno come attaccante che magari potrà far bene, no? In squadre che punteranno.
Piccioni a dicembre il Matera lo ha dovuto legare con le catene perché era stato ricercato da diversi club e a me risulta avesse già chiuso l'accordo con il Sorrento, che voleva la prima punta forte, perché il Sorrento si sta giocando la promozione in Serie C nel suo girone, in un girone comunque competitivo dove c'è anche la Casertana e compagnia ballando, compagnia cantando. Piccioni è stata una sorpresa, perché comunque il Sorrento il Matera ha puntato su un giocatore che aveva voglia di riscatto e che, hai ragione tu, il prossimo anno sarà uno dei principali obiettivi di mercato in Serie D, questo è sicuro.
Va bene.
Chi ritieni, Fabrizio, che si sia messo in luce quest'anno, indipendentemente dai ruoli, come calciatore, che qualche sorpresa, qualcuno che ti ha insomma veramente sorpreso come rendimento, che può diventare, come posso dire, desiderio di mercato?
Guarda, la sorpresa più clamorosa, devo dirti, che però deve servire da esempio a noi addetti ai lavori e ai dirigenti delle varie squadre, è stato questo ragazzino del 2004 del Brindisi, Majlić Opula. Perché dico che deve servire da esempio? Perché un club come il Brindisi, che ha speso una valanga di soldi sul mercato, oggi si sta aggrappando su un giocatore classe 2004 che ha tenuto in prova fino a qualche mese fa, che non solo non era arrivato con i gradi del titolare, ma che oggi fa la prima punta, ha fatto 8 gol in 14 partite, 13 partite ne ha giocato, 13, e che alla fine è riuscito a togliere la scena a giocatori come Dammacco, come Santoro, eccetera, eccetera. Quindi questo deve servirci un po' da esempio a tutti, in sede di mercato e soprattutto ai tifosi, per capire che non dobbiamo andare sempre dietro alle cosiddette figurine, ma che a volte si può scoprire comunque il talento anche tra giocatori che magari sono sconosciuti ai più. Questo ragazzo del 2004, che l'anno scorso era nel Villa Valle e che neanche giocava tantissimo nel girone A di Serie D, che in questo momento secondo me è l'attaccante più decisivo della categoria.
Peraltro a Brindisi anche l'anno scorso era successo, no? Un giovanissimo attaccante di colore, che adesso mi sfugge il nome in questo momento,
Bagé.
Che aveva fatto benissimo, non so adesso che fine abbia fatto, dove gioca quest'anno. Comunque
è tornato a Sorrento dopo problemi di tesseramento poche settimane fa.
Ho capito. Va bene, non ti tratteniamo oltre perché sei stato gentilissimo, ti ringraziamo per la disponibilità, Fabrizio, grazie ancora e buon lavoro.
Io concludo dicendo soltanto, a me dispiace perché questo finale di stagione lo prevedo pieno di veleni, visto anche quello che è accaduto ieri, e di contestazioni chiaramente, quindi l'invito è tenere sempre i toni bassi, anche se io parto dal presupposto che secondo me quest'anno meriterebbe veramente di vincere una Pugliese. Voi chiamate Nardò e io credo che il Nardò stia facendo un campionato incredibile sul piano qualitativo, sul piano della serietà che comunque ha mostrato anche la società, che so anche all'inizio della stagione ha fatto uno sforzo enorme, forse anche oltre le proprie possibilità, però ha avuto il merito di crederci fino alla fine, di rinforzare ancora la squadra. E quindi io mi auguro soltanto che, anche se conosco bene i ripescaggi e i regolamenti, che sono particolarmente restrittivi sul piano dei ripescaggi, mi auguro che dal girone H quest'anno salga più di una squadra.
Ce lo auguriamo. Grazie ancora Fabrizio per la tua disponibilità.
Grazie a voi.
Grazie
volete.
Fabrizio, grazie.
Nel frattempo ha scritto un nostro radioascoltatore, dice che praticamente se Nardò non avesse perso così male a Brindisi, ad Altamura e a Francavilla, a questo punto sarebbe in testa. Si sa però che con i se e con i ma non si va da nessuna parte, ora diventa difficilissimo vincere tutte le gare che restano da qui alla fine.
Sono gare che abbiamo, come posso dire, è passato ai raggi X secondo me in maniera abbastanza profonda, no? Il Nardò non ha perso male a Francavilla, è una sconfitta che brucia, ma non è che il Nardò abbia giocato male. La sconfitta di Francavilla è assolutamente, tornando a valorizzarla nel punteggio, nella mole di gioco, immeritata, perché abbiamo preso gol sugli unici due tiri in porta e due calci da fermo. La sconfitta di Brindisi si porta dietro anche essa degli episodi, perché sullo 0-0 ci è stato negato un rigore solare su Mariano, poi è stato espulso Urquiza e poi è stato dato un rigore che io commentai e che continuo a dire inesistente al Brindisi, perché in quella situazione di gioco, e ho anche personalmente chiesto il parere di un arbitro di alto livello al quale ho fatto vedere quel tipo di situazione, lui mi ha detto che quello non è rigore. Sono episodi, attenzione, però le partite poi vanno snocciolate, da lì con l'uomo in meno, con lo svantaggio, o ti scopri e prendi l'imbarcata, oppure ti accontenti di perdere 1-0. Il Nardò è una squadra che non si accontenta e il parziale di 3-0 è stato alquanto ingeneroso. Viceversa, la partita di Altamura ha avuto l'ultima mezz'ora sconcertante, fra virgolette, perché i gol fatti dall'Altamura sono frutto di nostri errori, dove abbiamo mancato il 2-0 e dove l'Altamura ha avuto il merito di risalire e pareggiare. Ma sono sconfitte che bruciano per questo motivo, ma non secondo me del tutto meritate, e metto in ordine come merito, diciamo come sconfitta non meritata, Francavilla, Brindisi, Altamura.
Sì, naturalmente ti riferivi a quella situazione del calcio di rigore a Brindisi, dove Addae, non nel cadere a terra,
si appoggia col braccio dietro e quindi il pallone, quando lo tocca sul braccio che è proteso a proteggersi, diciamo, nella dinamica della caduta, non può essere mai rigore, perché non è un braccio che va incontro alla palla e fa volume. Cioè il volume lo fa nel momento in cui intercetta la traiettoria, ma è un gesto naturale nel cadere. Sfido chiunque a cadere e a tenere le mani attaccate al busto, non lo fa nessuno. Quindi se tu scivoli con la mano più lontana ti pari a terra, e quello un arbitro, ripeto, non faccio nome, però sappiate che l'ho interpellato perché avevo i miei dubbi su quell'azione. Quest'arbitro titolato mi ha detto non è rigore, quindi...
E lì naturalmente poi cambiò la partita, perché il risultato mi pare fu sbloccato a metà del secondo
tempo.
Sì,
perché prendemmo l'espulsione di Urquiza, cioè il mancato rigore, l'espulsione e il rigore contro, perché il rigore di Mariano era solare.
Va bene, a proposito, diamo, prima di sentire Mister Ragno come ha commentato la partita di ieri, aveva un po' visto da qui alla fine il cammino. Per esempio la Cavese avrà due scontri diretti, entrambi in trasferta con Casarano e Brindisi, giocherà con tre squadre che lottano per salvarsi, Lavello, Gravina e Francavilla. con una squadra tranquilla come il Martina e poi all'ultima giornata in casa con la Nocerina. Nocerina che potrebbe essere salva a quel punto, no?
Ma che c'è una rivalità molto, sì. molto elevata fra le società e la Nocerina all'andata vinse, no? Contro la Cavese.
Denardo, sappiamo, no? I tre scontri diretti con Casarano, Brindisi e Barletta, due dei quali però in casa col Barletta fuori, poi tre squadre in lotta per la salvezza, Gravina, Nocerina, Fragolese. All'ultima giornata l'Altamura, anche qui potrebbe essere che l'Altamura all'ultima giornata non abbia più nulla da chiedere al campionato, però al momento è presto per fare questi calcoli.
È un campionato avvincente fino alla fine, forse il più bello degli ultimi anni secondo me, nonostante siamo a quattro lunghezze dalla seconda. Anche Fabrizio Caglianello, voglio dire che è uno che conosce tutte le squadre profondamente con i movimenti di calciomercato, ha detto chiaramente: per me il Nardò non è una sorpresa, però da qui alla fine del campionato sono tutte da vivere. E io mi aggancio a quanto andremo a sentire dalla voce del mister di poco fa, fra poco, il quale ha detto: abbiamo bisogno del nostro pubblico. Io dico solo questo: domenica andiamo al campo tutti, lasciamo da perdere le tavole imbandite, le passeggiate al mare, perché c'è sempre tempo per farle. Domenica andiamo al campo perché il Nardò ha bisogno del suo pubblico, il pubblico del Nardò fa la differenza. Vi anticipo che la partita ufficialmente sarà alle 15, quindi tutta la comodità del pranzo domenicale, però il campo va riempito e adesso lo sentiremo anche da mister Ragno.
E allora ascoltiamo mister Ragno.
Serragno visibilmente stanco ma altrettanto soddisfatto per una partita sì difficile, per la quale era importante rimanere in scia della capolista che ha vinto anche oggi, ma il Nardò insomma ne è uscito vincitore, insomma, con
sì,
merito,
oggi
insomma.
Mi ha fatto una paglia con la testa più che altro, perché le difficoltà le sapevamo, era un campo difficile, una squadra scorbutica, una squadra che è un campo difficile anche per le dimensioni, e poi loro venivano anche in un momento positivo, quindi c'erano tutti gli ingredienti per il Martina di fare un ottimo risultato. Invece noi siamo stati bravi a non farli giocare per niente, abbiamo concesso pochissimo, già in quel tempo potevamo passare in vantaggio, non ci siamo riusciti, e poi nel secondo tempo alla fine io non ho detto praticamente quasi nulla perché stavamo facendo bene, era soltanto cercare di stare attenti perché le occasioni le avremmo anche create nel secondo tempo. Poi c'è stato, dopo che siamo passati in vantaggio, altro minuto, primo minuto del secondo tempo come è stato domenica scorsa, siamo entrati bene, una volta che siamo passati in vantaggio abbiamo tenuto benissimo la gara, poi nel nostro momento migliore una punizione che ho i miei dubbi alla fine è stata concessa al Martina, e poi quando dai quelle occasioni ad Ancora, un calciatore importante, un calciatore che quei gol li ha già fatti in altre situazioni, niente. La nostra bravura è stata di non disunirci, di continuare a giocare, di giocare con la testa, e alla fine è uscita la grandissima squadra che siamo, perché abbiamo fatto 2-1, 3-1, non abbiamo concesso nulla, quindi questa è una squadra che soffre in campo, aiuta, si aiuta uno con l'altro, un grandissimo gruppo, continuiamo il nostro percorso e niente, stiamo lì, viviamo la giornata, ci togliamo un'altra trasferta difficile, ci proiettiamo già da domani alla partita in casa con il Gravina, dove ripeto chiedo il massimo sostegno del pubblico, perché adesso stiamo nel rush finale, abbiamo bisogno del pubblico. Oggi è stata una bellissima partita tra due squadre, due tifoserie che hanno questa grandissima amicizia da tanto, il nostro pubblico si è fatto sentire. Quello che chiedo, sono rimaste poche gare, quindi tutti al campo, perché stiamo lì, stiamo sognando, poi ripeto il 7 maggio tiriamo le somme e noi non vogliamo rimproverarci nulla, vogliamo tentare di trarre il massimo da queste gare.
Nardò si riprende il secondo posto in solitaria, però questa partita doveva essere chiusa prima, probabilmente diciamo c'è stato quel frangente di gara in cui si poteva avere sempre quella paura di poter essere raggiunti anche sul calcio da fermo, poi invece il Nardò ha tirato fuori la sua forza maggiore, la sua bellezza insomma di esprimere calcio.
Ma
proprio quando è stato raggiunto,
l'unica difficoltà che è venuta all'inizio però è stata difficoltà per entrambe le squadre, è un campo questo non in perfettissime condizioni e quindi non essendo in ottime condizioni è chiaro che qualche rimpalo, qualche giocatore tecnico mi ha
risentito,
sì. Queste sono, noi le occasioni le abbiamo create nel primo tempo, dovevamo soltanto chiuderla, cioè far gol e poi cercare di non chiuderci ma di continuare a giocare, perché noi siamo una squadra che non si può difendere. Io ho terminato la gara giocando con due interni che sono due punte, Cionai e Mariano, tenendo pure Ciraci davanti e Ferreira, quindi insomma alla fine è Bonilla, quindi diciamo che noi tutto il nostro abbiamo sfruttato tutto il nostro attacco, si sono sacrificati oggi le due punte, sia Ferreira sia D'Ambros sono sempre in fase difensiva perché loro avevano un play che io ammiro tantissimo, che è Tejo, quindi difficile da marcare, ma fatto bene. E poi abbiamo concesso poco perché sapevamo un po' tutte le giocate del Martigna, però devi stare sempre attento perché loro hanno giocatori di qualità che ti potevano risolvere da un momento all'altro la gara. Noi, ripeto, abbiamo concesso poco, quindi un plauso alla squadra, si continua a lavorare e niente, mettiamo in altri tre punti nel nostro parco punti e poi... E ripeto, adesso sono altre sette finali, quattro in casa, tre fuori. Se vogliamo puntare al massimo, alla massima posizione, dobbiamo cercare di vincere un po' tutto. È difficilissimo, però noi oggi la squadra mi ha dato dimostrazione di grande personalità, perché ripeto, venire qui, fare tre gol rischiando di farne altri non è facile, perché Martina io la ritengo una squadra, un'ottima squadra allenata anche da un ottimo allenatore che io conosco, ha fatto risultati importanti, ha vinto con le grandi, quindi insomma è una squadra che nel suo percorso secondo me non avrà problemi, in quanto è al 90% già salvo. Però ripeto, questa veramente un plauso a tutti quanti, alla città di Nardò, a tutti, perché oggi non è stato facile anche durante la settimana, perché ti nascondo che abbiamo avuto problemi, chi è stato male, chi è infortunato, l'abbiamo tutto a riposo, qualcuno si è arrivato soltanto due giorni, e questo è la cosa che a me piace, che tutti sono sacrificati per l'unico obiettivo, quello della vittoria.
Certo, se volessimo trovare il pelo nell'uovo, il Nardò prende...
In queste occasioni non si può trovare il pelo nell'uovo, in queste occasioni si vince e basta, perché abbiamo vinto, grande gara, basta, stop,
sì, certo.
Non si può trovare la perfezione.
Era riferito al gol da fermo.
In questo momento... io preferisco meno la perfezione e più punti,
certo.
Perché qua ci stiamo giocando un campionato, essere belli e poi perdere non serve a nulla. Preferisco essere meno belli, devi giocare a calcio, perché noi siamo una squadra che gioca a calcio, e devi vincere, devi vincere. Se vinci hai fatto bene, se non vinci devi uscire con la maglia sudata e aver dato tutto. Se diamo tutto, questa è una squadra che ci può dare grandi, grandi soddisfazioni.
Sette gare alla fine sono troppe, sono poche, quattro punti.
A quattro punti possono essere tanti, ma possono essere pochi, perché loro, se vogliamo guardare il cammino degli altri, ma qui dobbiamo guardare un po' il cammino di tutte e sei le squadre, perché c'è anche l'Altamura che è lì a ridosso, che non sono sei grandissime squadre, ma non sono solo queste sei, c'è anche il Fasano, la Fragolese, sono tutte squadre forti, è difficile, ripeto, trovare la squadra, una squadra materassa, non esiste, ma anche la Putiana stessa io ritengo sia un'ottima squadra, quindi quello che si è fatto, quello che stiamo facendo è qualcosa di grandioso. Poi ripeto, io ho detto ai ragazzi, noi non abbiamo nessuna pressione, dobbiamo cercare di divertirci, divertiamoci, soffriamo, la vittoria è una sofferenza, si soffre ma si vince, e questo è l'importante.
Grazie.
Ecco, quindi queste erano le dichiarazioni di mister Ragno nel dopo partita. Abbiamo già detto, domenica prossima si torna a giocare in casa, continua questa fase del campionato in cui Nardò affronta squadre non di prima fascia. Dopo la partita con la Cavese è iniziato questo periodo, no, intermedio del campionato, in attesa poi dei colpi finali, quando ci sarà quella serie di scontri diretti, e finora Nardò, diciamo, non è riuscito a far punti soltanto col Francavilla in questo spezzone di partite.
Sì, che poi sono le, diciamo, sono le partite più enigmatiche da questo punto di vista, no? Dove tu potresti darle per scontate, ma che invece nascondono insidie. Quella di Francavilla, ripeto, è stata ben preparata, ci ha riservato delle sorprese per come si è evoluta nel corso dei 95 minuti. Però resta il fatto che sono sette partite per tutti, e da giocare con la massima attenzione, come io non do assolutamente per scontato la Cavese Lavello come risultato, attenzione, quindi può anche lì scapparci la sorpresa.
Sì, peraltro sono state partite tutte diverse una dall'altra, no? Ricordiamo quella con Lavello, quella più semplice, Nardò sì. Sbloccò quasi subito il risultato, raddoppio, poi alla fine finì quasi in goleada. Con il Gladiator invece un gol dopo 10 minuti, anche lì si pensava che sarebbe stata una partita semplice, invece poi la partita si complicò, il Nardò non riuscì a trovare il raddoppio perché D'Ambros fallì calcio di rigore e fu costretto a soffrire sino alla fine. Altra storia quella col Bitonto, no?
Scusa se ti interrompo, come vedi poi il Gladiator è andato a vincere a Francavilla, no?
Sì.
Quindi sono situazioni che si intrecciano ma che di fondo non hanno una logica per dire sicuramente punto su questo pronostico, perché non c'è da farne in questo periodo del campionato.
E poi stavo dicendo l'ultima, quella col Bitonto, no? Difficoltà nel primo tempo, poi partita archiviata in 10 minuti proprio ad inizio di ripresa, insomma non si sa mai che tipo di partita una squadra, no, va incontro quando affronta queste compagini di bassa classifica. Quale sarà domenica prossima il Gravina, sulla cui panchina c'è, lo ricordiamo, un ex calciatore Nardò, Raimondo Catalano, giocò nel Nardò negli ultimi 2 anni di Serie C2,
figlio d'arte.
Nipote appunto di un allenatore del Nardò degli anni 70-80, insomma.
Sì.
Catalano, Biagio Catalano. Catalano che praticamente da 6 partite sulla panchina del Gravina ha sostituito la famosa coppia Summa-Ragone, no? Lui ha iniziato molto bene vincendo in trasferta con la Fragolese, poi ha perso con Matera e Barletta, ha pareggiato col Fasano, ha vinto in trasferta con la Puteolana e ieri invece il pareggio casalingo con il Molfetta. Il Gravina è squadra che fa meglio in trasferta piuttosto che in casa, perché in trasferta ha conquistato 13 dei 25 punti che ha in classifica, in virtù di 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. In casa invece ha vinto una sola volta, 9 pareggi e 4 sconfitte. Possiamo aggiungere che ha l'attacco meno prolifico del campionato, appena 20 gol al passivo.
All'attivo.
Sì, all'attivo, perché stavo pensando invece alla difesa, che è tra le migliori delle squadre di bassa classifica.
Che dovrà rinunciare a 40 però, perché sarà squalificato.
Ok, 40 che è il difensore centrale che hanno prelevato dal Fasano nel mercato di dicembre.
Classe 2001.
Sì. È molto cambiato rispetto alla gara d'andata, anche perché sappiamo le squadre che si trovano in difficoltà poi provano a rimediare intervenendo sul mercato.
Sì, hanno preso un nostro ex, no? Zappacosta.
Sì, anche se gioca pochissimo,
sì,
quest'anno. Diciamo il giocatore che è riuscito a dare qualcosa è l'attaccante ex Lavello Doprado, che è stato a Lavello sino a dicembre, poi è stato ingaggiato dal Gravina, ha messo a segno 3 reti già in poche giornate, insomma per un attacco che segna poco è un buon risultato. E poi proprio ieri a fare coppia con Doprado c'era Tonso, un attaccante argentino, era svincolato, è stato tesserato lo scorso mese di febbraio, è una novità assoluta per questo campionato. All'andata vinse il Nardò 2-0, ricordiamo quel gol di Antonacci.
Sì. Con quel tiro cross, sì, che si insaccò sul pallo lontano
e poi,
Mariano, più
Mariano.
Sì, una squadra da prendere, diciamo, con la dovuta attenzione, non fosse altro per questo curriculum che ha fuori casa, che è più congruo rispetto a quello di casa, no? Però noi non possiamo guardare in faccia nessuno, ecco, è un momento del campionato in cui sono tutte sfide da vincere e non ci possiamo permettere passi falsi, per cui rinnovo l'invito a riempire lo stadio. Si giocherà alle 15 e dobbiamo esserci in tanti.
C'è da dire che col Gravina Enardò ha vinto soltanto una volta in casa, nel campionato 2021, quando in panchina c'era Danucci e si giocava a porte chiuse. L'unica volta in cui Enardò ha battuto il Gravina in casa, mentre lo ha fatto più di una volta in trasferta. Quindi il bilancio dei sei precedenti è di una vittoria del Enardò, due pareggi e ben tre sconfitte nei campionati 2016-2017, quando sulla panchina Enardò c'era Foglia Manzillo. Penso che ricorderai quella punizione di Picci, no? che decise la partita. Poi una sconfitta pesante nella stagione 18-19 con Taurino in panchina. Il Gravina si impose per 3-0, mi pare che fosse Valeriano Loseto quell'anno il tecnico del Gravina. Vado un po' a memoria. E poi la sconfitta dello scorso anno, che è abbastanza fresca, insomma, che determinò tutta una serie di problemi successivi. Possiamo fermarci qui, quindi grazie per la cortese attenzione.
E ci rivediamo al comunale domenica prossima alle 15.
Alle 15 di domenica prossima, Gravina Enardò. Noi invece torneremo naturalmente lunedì prossimo alle 19 per una nuova puntata di Centrale Sport. Grazie e buona serata.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei